Questo corso si appoggia, come è abbastanza ovvio faccia, su un sito. È importante quindi che voi prima di tutto conosciate il sito, perché è quello che è la base di tutto. Conoscete già il sito? Alcuni di voi? No, siete appena arrivati, va bene. Allora, molto brevemente facciamo allo stesso tempo una sorta di refresh un po' su tutto. Allora, il nome del vostro professore lo sapete? Sì, come si chiama? Ok. Allora, se voi sapete il nome, basta andare su Google e andate al mio sito, che è questo, cioè si va da Google ovviamente, si va da Google, si scrive il mio nome, ecco qua, che voi sapete, siamo già molto attrezzati. E da qua la prima scelta di Google è, eccolo, la prima scelta di Google numero 1, andate proprio direttamente al sito, d'accordo? Questo è il mio sito, ma è il sito che riguarda tutta l'attività mia didattica e anche culturale. Noi dobbiamo andare specificatamente nella home di quest'anno, che è questo. Voi siete ITCAD 2017, cioè siete qua. Questa è la home di questo sito, d'accordo? Tutto in questo sito, in questo insegnamento, si sviluppa chiaramente oralmente, per cui c'è obbligo di frequenza. Voi già avete accumulato tre assenze, non è granché come inizio, però insomma, se uno è attivo e ci tiene a fare questo corso, possiamo sopperire a questa mancanza, anche perché adesso vediamo un attimo subito a spiegarvi che cosa succede. Allora, per quanto riguarda la filosofia del corso, in maniera più articolata, ne abbiamo parlato alla prima lezione, ovviamente non siamo qua per poterla ripetere da capo, ma qui c'è il programma in italiano e in inglese. Cliccando qui potete scaricare il programma in italiano e in inglese, che un poco vi dà l'idea di questo corso. Ne potete parlare anche con altri. In due parole, questo non è il corso di AutoCAD, no, non è il corso di AutoCAD, è il corso che affronta alcune questioni che riguardano l'information technology, quindi il grande mondo dei computer, associandolo al mondo dell'architettura. Quindi è un corso a metà teorico, a metà istruttivo, che procede con una serie di cicli tematici. A ognuno di questi cicli tematici corrisponde una vostra risposta pratica, e si conclude con una esercitazione, diciamo, metaprogettuale, per intenderci. Il corso ha degli obblighi di frequenza e ha già fissato quali sono le sue fasi terminali, cioè il corso termina il 3 luglio con delle prove orali, una sorta di esame orale che in realtà è una sorta di piccola presentazione che voi farete, e il giorno 14 luglio invece con la parte progettuale, d'accordo? E la parte progettuale, o direi meglio metaprogettuale, è una parte che viene fatta in gruppo, quindi noi faciliteremo la formazione di gruppi. Ok? Domande? Tutto chiaro? Bene. Quindi il corso inizia e termina, dopodiché non ci sono altri ritorni. In alcuni casi succede che uno capisce che non è questo l'anno giusto per farlo e lo rifà l'anno successivo. Allora, il programma sulla filosofia generale, queste sono le date, e le lezioni già fatte sono contenute in questi, nei link come immagini. Sono delle immagini, sono dei commenti e sono dei link ulteriori, e noi su queste diciamo ci basiamo per fare la lezione orale, come quella che tra poco sta per avvenire. Queste lezioni hanno anche delle parti di approfondimento al tema base, che sono redatte dagli studenti, quindi è come dire che aumentano un poco nel tempo, perché vengono ad essere selezionati gli argomenti più interessanti. Naturalmente il livello minimo è sentire la lezione e prendere gli appunti, il livello corretto è cercare di rispondere alle piccole sfide che noi mettiamo, cioè leggi questo e aggiungi qualcosa nel tuo blog, per esempio. Il livello più forte è quello di proprio immergersi nell'argomento, e per immergersi nell'argomento uno trova molto sfiziose queste cose, no? Per esempio questa della Marinelli che è qua, ma c'è anche quella dello Stancato di anni fa, quello di Valerio di anni fa, eccetera, eccetera, eccetera. Io qua manco mi ricordo qual era tutta questa questione, la possiamo leggere? Che cos'è la modernità? E questo è un appunto tuo che apriva su questo discorso, che evidentemente è stato giudicato interessante, perché se è qua, se no non sarebbe qua. La prima cosa che verrebbe da fare, pensando al concetto di modernità, è associabile alla variabile temporale. Moderno è ciò che non è passato, che noi che viviamo oggi. Moderno è ciò che non è obsoleto, che non è superato. Moderno è quanto riconosciuto come ancora utile per gli uomini e dagli uomini. È molto interessante questa questione. Moderno è un lettore MP3 tascabile in confronto ad un ingombrante giradischi, o senza andare troppo a ritroso nel tempo in confronto ad una pila accadastrata in CD. Moderno è un ebook rispetto a un libro fatto di pagine che possiamo sfogliare e di cui possiamo sentire l'odore. Quindi che volevi dire esattamente? Poi ci sono molte altre cose, perché in genere io dico vai qui, approfondisci. La rimando sempre al blog, in genere queste sono appena l'accenno, il ragionamento era più complesso di così.
Però appunto ascoltavo la questione della crisi, come se la modernità appunto come crisi e come enigma poi.
Quindi quello è un attacco quasi sul negativo, cioè non è vero che, in poche parole, questo volevi dire. Poi bisognava affondare in tutta questa parte. È più ricca e più complessa la questione. Ecco perché io in alcuni casi sono soltanto il lancio, no? E uno poi deve andare a scavare. Diciamo, questo è grosso modo il terzo livello. Va bene, come queste altre cose, eccetera. Quindi questi sono momenti di chi vuole approfondire o leggere di più o sapere di più. Quindi comunque, venendo ai nuovi, le lezioni già fatte, ogni lezione costruisce un segmento di questo vostro know-how nel corso, e noi riteniamo che ogni segmento è importante, quindi l'obbligo di frequenza non è soltanto per un fatto così, è come se tu non vieni una volta e non capisci più un pezzo che per noi è importante. Ecco per questo noi abbiamo fatto lo sforzo di mettere l'audio. Quindi noi mettiamo l'audio, perché l'audio può essere utile sia in fase finale per ripassare o riguardare delle cose, oppure anche per chi per qualche ragione o per l'altra non è presente al corso e quindi diciamo vuole colmare le sue lacune, è quasi come se ci fosse stato. D'accordo? Quindi noi pensiamo che le nuove persone che sono qui presenti si aggiornino su quello che succede, un poco rifacendo il percorso fin qui fatto, perché ogni pezzo è per noi importante. Questo la prima lezione ha a che vedere con la definizione di formazione, un modo che noi abbiamo sostanzialmente molto particolare e molto incisivo, secondo noi, per guardare la questione. Io ho riguardato questa lezione e ho messo dei link nuovi, l'ho aggiornata io stesso, però mi sa che non l'ho pubblicata. L'avevo aggiornata, evidentemente non ho pubblicato la nuova cosa. Perché l'avevo fatto, però? Va bene, lo rifarò nell'intervallo. Ce n'è una lezione più... avevo aggiornato con alcune nuove cose. Sia su questo, sul ruolo strutturale dell'informazione, sia su questo. Avevo aggiunto delle cose... Ecco, qui avevo aggiunto queste cose che avevo trovato. Tra l'altro ho trovato su Wikipedia una pagina abbastanza incredibile che ho linkato nell'altra, che va molto forte su tutto questo discorso dell'informazione, il rapporto addirittura alla divinità, eccetera, eccetera. D'accordo, la lezione, questa è l'ultima lezione che abbiamo fatto questa lezione sul ruolo strutturale dell'informazione, abbiamo fatto capire perché noi aderiamo molto a questa idea di Alvin Toffler della terza ondata, ci sembra una chiave molto interessante, l'abbiamo, come dire, aperta e declinata in vari modi. No? Aprendola a successivi test, come dire, e ha superato, ci sembra di pensare, molti test, ed è una cosa potente che funziona. Chiunque che ha partecipato alla lezione dell'altra volta è in grado di rispondere a questa domanda, chiunque non è stato alla lezione dell'altra volta non è in grado di rispondere a questa domanda. No? La domanda dice: si prega di pesare le mele Stark e le mele Golden separatamente, anche se hanno lo stesso prezzo. Grazie. Questo è un dettaglio, ma è un dettaglio che si apre in tutto il discorso del ruolo dell'informazione dal punto di vista economico, eccetera, eccetera. Molte cose che abbiamo detto la volta scorsa. Quindi, andando sul pratico, le persone che intendono seguire questo corso devono, tra questa sera e domani mattina, compilare questa scheda e inviarla all'architetto Serenia Marinelli, che sta organizzando questi aspetti del corso. Quindi, se voi pensate che questo corso è quello che fa a caso vostro, inviate praticamente subito questa scheda e lei vi inserisce nel sistema del corso, perché in realtà il corso si basa sul fatto di essere iscritti e sul fatto di frequentare. Questa email richiede anche la creazione di un blog. Il blog è il primo strumento di comunicazione tra voi e noi, poi ne avremo uno più avanzato. Eccolo. Adesso abbiamo il blog, abbiamo già creato, abbiamo l'indirizzario, abbiamo creato l'indirizzario con quelli di voi che hanno risposto alla scheda, ma stranamente molti non l'hanno ancora fatto. Allora, vediamo un poco, e molti forse che si sono segnati neanche intendono più fare, quindi tra poco li aggiorniamo. Alessandro Antonini, chi è? Alessandra Antonini è lei. Questo è il suo blog, eccola qua, e lei sfrutta quello che aveva già, giusto? Però gli metta un segno di vita a questo. Abbiamo chiesto qua di leggere almeno 3 o 4 articoli, fino adesso non ha letto manco uno, ha rimesso il blog dell'altro anno, ci batta un colpo di vitalità, no? D'accordo? In maniera che uno va nel blog e dice: ho capito che c'è il blog, però... diamo un segno di attualità. Questo blog è fermo al 2012. Ok, Antonini, Quindi, vedendo le tre lezioni, in ogni lezione noi diamo, diciamo, leggi questo, leggi quello, approfondisci quello, facciamolo, ok? Da adesso a mercoledì ci aspettiamo un segno di vita. Va bene, Antonini, un segno di vita. Ok, torniamo indietro. Alessandro Franzini, eccolo là. Alessandro Franzini. E chi?
Io sì, sono una cosa che abbiamo fatto. Ho fatto la domanda, però poi non
abbiamo. Ma il blog non c'è, non è stato proprio creato? Perché... Non ha fatto manco il tempo di farlo il blog, insomma, quindi, cioè lui ha fatto, si chiamerà così il mio blog, intanto l'ha mandato, intanto fai click e ti vorresti suicidare, perché dici, ma... ma, vedete, non è soltanto che le vie del Signore sono infinite, pure le vie degli studenti sono infinite, ne hanno beccati due scenari completamente diversi, ma sempre per che cosa? Per minimizzare lo sforzo e massimizzare il risultato, no? Quindi però Damo si è capito un poco di entusiasmo, Antonini, eppure no, Franzini, eppure Alessandra, forza. Chiara Gai. Oh, Chiara Gai ha fatto un nuovo blog. E questo blog ha già, noi abbiamo già letto una cosa di questo, io l'ho letto almeno, che era questo, e lei già comincia a avere un post e comincia a interagire. Ok, Chiara. Poi dove sono? Questo è l'indirizzario. Ok, Claudia Biancareddu. Vediamo le vie dei nostri... Anche Chiara ha... c'è Chiara? È Claudia. Claudia. Biancareddu. No, sto cercando di interfacciare due set informativi. Questo e quello. Come sono due media diversi. Uno è digitale, uno è cartaceo, uno è fisico. La confusione. Quindi bene. Allora, qua che ci racconta, tanto per curiosità, così ce lo andiamo a guardare. L'ha spedito a qualcuno di loro, il link?
Il link?
Sì.
No,
potete anche fare questo. Cioè, capito, perché lo potete fare anche con me, ma pizzicate pure loro, no? Sì, lo puoi mandare, perché tanto siamo così hai una maniera un po' più facile di cominciare a interagire anche con loro. Lo mandate anche con un'email, non a tutti, a chi te pare, in maniera libera. Cioè, ma vediamo se, che ne so, Valerio mi risponde, vediamo che succede, così. Vediamo che succede, mandiamolo al professore, vediamo se reagisce, non reagisce, che fa. Io l'ho fatto, mi sembra una cosa interessante. Questo proprio muto sta, pizzicate, voi pizzicate, ok.
Ma questa era una riflessione sulla rete
della
modernità, come si dice?
Sì,
in realtà c'è un discorso
da
parte sulla questione antico versus moderno.
Sì, certo, che è appartenente
a
questa tematica.
Lo metto proprio come nel contrario.
Sì, certo.
E in realtà mi siamo molto favorevoli a questa definizione, perlomeno non come contrapposto. Tanto che in realtà la storia del blog ho messo dei lavori di una mia amica di Africa.
Ecco.
Un po' trattavo questo è un suo lavoro.
Netflix conquista il mondo. E qua comincia a diventare preoccupante la questione, eh? Ci dica. Ah, ecco, lo capisco che lei gioca su questa cosa, lo capiamo subito con la moneta. Ah, beh, un bel... questo sarebbe bene anche come approfondimento. poi con questi colori così sgradevoli che lei mette, no? Cioè non sono per niente cioè sono quasi, quasi urticanti i colori che lei mette, no? La sua amica, sì. Cioè ti mettono proprio un attimo ti molto interessante, sa? Cioè sì, ma no, anche il suo post. Mandateci le cose così noi stuzzicateci. Mi sembra questa la cosa più giusta. Sì, le mandi a me, le mandi a qualcun altro, vedete se reagisce. Vedete, ma questo che fa? Perché non ci sono solo io, sono, per questo ci sono gli mail di tutti. Ok, bene, d'accordo. Allora. Quindi quello che vale per Claudia vale anche per gli altri, questo penso che sia ovvio. Allora, vediamo un attimo. Ok. Enzo Iadarola, oggi c'aveva una cosa importante da fare che mi aveva detto. Anche lei commenta. Tu l'hai letto, Chiara? Va bene. Sembra che la Iadarola... qualcuno l'ha spedito a qualcuno? Lei?
Sì, l'ha spedito
a questo primo piccoletto sull'artificial intelligence. Ok, va bene. Allora, poi abbiamo no, allora sono sempre in analogico e in digitale. Allora, che mondo complicato. Ok. Allora forse questo qua lo chiuderei, che dite? Questo è il laboratorio. Ok. E allora l'abbiamo visto. Giordi. Ancora no. Ancora. Ma però siamo sempre curiosi di vedere qualcosa. Hai messo comunque un'immagine che si capisce che c'entra questa immagine, comunque se ti piace. Va bene, allora comincia a attivarti, ok Giordi? Ok, la Iannacci, credo che non abbia niente, ha creato il Bob. Chi è? È lei? Ok, bene. Oggi è la prima volta lei, no? Che però si è segnata, ha già creato il blog, ha già predisposto, si è apparecchiata, lei si è apparecchiata tutto, è pronta a partire, sta tutto apparecchiato, è il primo giorno che è venuto, poi se ha bisogno con lei come con gli altri possiamo parlare un po' di più, va bene? Sta tutto apparecchiato comunque. È arrivata anche la scheda. Ok, è pronta a partire. Ok. E Stella Fratini che sta ammalata. Ok. Però conoscendo Stella Fratini... conosciamo i nostri polli. L'ha mandata a qualcuno Stella questo qui? Chi lo legge questo di Stella? Valerio, lo leggi? Gli diamo un feedback? Guarda qua che ha scritto proprio. Si è proprio appassionata. Sì, Stella. Ok. Allora, quindi di Claudia Biancaraggio abbiamo parlato. Marianna Cesaritti. E lei è appena arrivata e quindi sta cominciando a capire qualcosa. L'hanno paracadutata in questo territorio, insomma, sta un po' così, ma a poco nella, perché lei è anche amica di Claudia Biancaleggio. Quindi è lei che l'ha tirata dentro. Ho capito? So come funziona. È lei che ha detto che devi assolutamente venire. È lei una vittima in realtà di Claudia in questo momento. Ok. Arianna Ribas Garcia, però lei è sempre stata presente, sempre stata qui, è molto ok, però che aspetta, la scheda l'ha fatta? La scheda l'ha fatta? La scheda di iscrizione l'ha fatta? E perché? Ancora ci sta valutando? È incerta di fare il corso? È incerta? Va bene, ok, mi sembra serio, però non aspettiamo oltre. Prendiamo la decisione, no? Prendiamo la decisione se lo vogliamo fare o meno. Di Jordi abbiamo parlato, di Chiara abbiamo parlato, di Lucrezia abbiamo parlato, di Tommaso Le Rose, è lui che ha appena fatto il blog, però non ha fatto, non è quindi né pubblicato né nella scheda. Si metta a posto. Raquel o Raquel Figueiredo, lei è portoghese, oggi è il primo giorno, ma l'italiano come va? Mai o meno se mi capisce o mai o meno se non mi capisce? Se no io posso parlare in portoghese, ma non credo che vada molto meglio, Quindi vediamo che succede. Avete capito che se volete fare questo corso vi dovete iscrivere, avete le lezioni passate, leggete un po' col programma, però decidete nelle prossime 24-48 ore. Eliana Machado è la stessa cosa, è la sua amica portoghese anche lei. Da che scuola provenite? Dalla scuola di Porto. Il mio amico si chiama Nuno Varela, lo conoscete? Professor Varela? No? No. Ah, ho capito, benissimo. Sì, la conosco anche quella. Ci sono stato alla scuola privata di Porto, quella con tutte le mattonelle, con le corti, una corte, l'altra corte, no? Sì, ci sono stato. Alessandro Franzini, l'abbiamo visto nel blog, sì, lei è quello che ha fatto il blog, va bene, ha fatto l'infrastruttura. Alessandra Antonini, e lei ne abbiamo già parlato, quindi avete firmato tutti o c'è arrivato qualcuno che non ha firmato? Ok, passa tu, per favore. Ok, allora, dopo questo lungo preambolo partiamo con la lezione di oggi. Allora, abbiamo visto prima, nella primissima lezione, abbiamo visto Information Technology come sfida e come crisi, abbiamo parlato della modernità del nostro contesto, a noi ci apre molta forza questa idea che la modernità è uno stato che mette in relazione la crisi a un tentativo di risposte anche estetiche, e questa idea ci funziona in maniera molto forte perché si accoppia con altre idee, almeno altre due idee. Le possiamo cercare nei nostri appunti quali sono queste altre due idee molto rapidamente, perché noi abbiamo degli appunti, vero? Biancareggio, lei ha gli appunti della prima lezione. Gaia, tu hai gli appunti della prima lezione, no? Anche gli altri. Si accoppia con altre due idee molto molto forti che in un momento riassuntivo possiamo cercare. Se potete fare uno screening molto rapido nei vostri appunti, quali potrebbero essere queste altre due idee più forti? O loro due o chiunque altro? E, diciamo, noi parliamo in questo contesto di information technology come sfida e come crisi, giusto? In qualche maniera, in questo momento, noi quindi accoppiamo il concetto di modernità a questo, e in qualche maniera questa idea che il concetto di modernità si lega al concetto di crisi viene a essere molto rafforzato da due altri concetti che noi abbiamo, di cui abbiamo parlato, credo, a lezione, mi sembra già in quella prima lezione.
Che non sia temporalizzato?
Sì, vabbè, queste sono delle caratteristiche. Chiara, ti ricordi qualcosa? Riesci a trovare qualcosa negli appunti? I due concetti molto forti sono: A, che questo si accoppia a un cambio di paradigma, un salto di paradigma. Quindi il concetto del salto di paradigma di origine Thomas Kuhn, è un'idea che si accoppia molto fortemente a questa idea di modernità come risposta a una crisi, e implicitamente legato a questo concetto è l'idea che lo strumento non è soluzione, ma a sua volta crisi. In qualche maniera lo strumento va interrogato. Lo strumento all'interno di questo modo di ragionare non è una soluzione, ma casomai una crisi, perché implica, no, una riflessione critica che non può non spingere a, in qualche maniera, una risposta a una crisi, ma la crisi in questo caso è proprio lo strumento. La macchina fotografica, in qualche maniera, l'arrivo della macchina fotografica nell'Ottocento, a metà dell'Ottocento, da questo punto di vista è una crisi, no? È una crisi perché l'arrivo di questa, diciamo, un nuovo sguardo sul mondo implica il fatto che va risettata la nostra visione del mondo, in qualche maniera. E infatti nasce un tipo di pittura completamente diversa, che può essere vista proprio per l'arrivo di questo nuovo strumento, che non serve a fare i ritratti realistici come si facevano prima, ma serve a cambiare completamente il nostro sguardo sul mondo. Va bene, quindi erano due concetti anticipati lì. Una definizione di informazione, in questo caso abbiamo parlato seguendo anche il libro in questo caso, di una definizione di informazione, abbiamo spiegato una serie di modi importanti per guardare questa cosa, e abbiamo anche anticipato quello che per la prima volta abbiamo inserito qui a lezione. Adesso volevo fare un refresh di questo, perché ho scoperto che incredibilmente me lo fa fare adesso, almeno oggi, mi fa aggiornare il sito, siccome l'avevo scritto all'aggiornamento, tanto vale, li vedete, è la lezione 1, ok, vediamo un po', eppure mi sembra di averlo messo. Vabbè, avevo fatto un appunto con l'approfondimento che noi avevamo fatto sulla catena della reazione. Ero sicuro di averlo messo. Un attimo. Vi faccio questa strana cosa, che per voi adesso è una cosa sconosciuta, ma che invece poi diventerà molto abituale. Capirete esattamente che cosa sto facendo. In questo momento non è nota, però qua c'è qualcosa effettivamente che non funziona, perché la prima lezione mi dà, c'è qualcosa che non funziona, la devo aver fatto da un'altra parte, ma ci deve essere qualcosina che non funziona in questo programmino. Il mio 17 sei tu, questo sei tu, l'uno sei tu, non può essere tu, il gennaio,
no,
sei.
No, c'era una cosa che ha aggiornato il 18 febbraio,
sì?
Una cartella, però
mi sembra strano, perché la prima lezione la devo avere aggiornato da qualche altra parte, devo aver fatto un piccolo errore. Perché questa 2017 così, 1 HTML, è tutta diversa questa, devo aver fatto qualche pasticcio nel sito, vabbè, poco male. Comunque avevamo parlato di questa idea, di una sorta di retroazione dell'informazione, no? Avevamo fatto quel piccolo schema che era una la questione per noi abbastanza interessante è che funzionava abbastanza. Mi sembrava di averlo messo, ma è successo, ho fatto qualche errore nel sito, piccolo errore, eccetera. La volta scorsa invece abbiamo parlato appunto della teoria di Töpfer, della terza ondata, come e perché noi possiamo parlare di terza ondata dopo la fase agricola, dopo la fase industriale, come e perché possiamo parlare di una fase dell'informazione. Abbiamo fatto soprattutto questo esempio, facendo innanzitutto capire come uno stesso bene agricolo può avere percentuali diverse di valore costruite all'interno, e questo già fa capire che cosa vuol dire essere in fase diverse della storia. Non è che oggi, che siamo nell'epoca dell'informazione, non abbiamo beni agricoli. Ovviamente abbiamo beni agricoli, però la percentuale di informazione costruita dentro è completamente diversa. E poi abbiamo fatto molti altri esempi, parlando della differenza che per esempio c'è nell'automobile. Abbiamo visto a fondo tutto il funzionamento di Google, sia in questa sorta di paragone con degli attributi della divinità che sembrano scherzosi, ma in realtà ci fanno capire molte cose, sia soprattutto nel funzionamento interno economico di Google stesso. Allora, quindi oggi affrontiamo la terza lezione, che io chiamo comunicazione marsupiale, o meglio, entriamo adesso in questo mondo dal punto di vista dell'architettura. Quindi ci domandiamo, una volta che abbiamo compreso che cos'è l'informazione, una volta che abbiamo compreso che siamo nella terza ondata e che quindi siamo in una fase molto diversa, proprio storica, perché il sistema produttivo è molto diverso, cerchiamo di capire come questo tema dell'informazione, diciamo, usiamo il termine ampio, viene a determinare valore all'interno dell'architettura, attraverso quale processo, attraverso quale ragionamento. Questo è un modo di pensare che ovviamente nel nostro ambito è molto importante capire come l'informazione, questa idea dell'informazione come terza ondata, entra dentro i temi dell'architettura. La prima volta che io ho affrontato questo problema è stato in un articolo di Costruire a metà degli anni 90, che è stato ripubblicato in internet, in questa versione, che è una versione aggiornata, un po' aggiornata dell'articolo, ma che un po' fa il punto in maniera abbastanza precisa di questa problematica, e quindi vi chiedo di leggerlo e di commentarlo nel vostro blog. Questo articolo, in parte, in maniera diversa, è rifluito per strutturare alcuni passi del libro Architettura e Modernità, quindi si può seguire questo argomento anche leggendo Architettura e Modernità, leggendone alcuni passaggi. Allora, vediamo di pensare un poco a come affrontare questo tema all'interno della tematica dell'architettura. Possiamo, da un certo punto di vista, fare una sorta di maieutica alla Louis Kahn, all'architettura stessa. Che cosa intendo dire? Kahn usava sempre questa formula retorica di domandarsi un'architettura che cosa voleva essere, no? usava questo trucco per spingere gli studenti o chi lavorava con lui a interrogarsi molto profondamente sulle ragioni di una scelta architettonica. Noi usiamo lo stesso trucco provando ipoteticamente a chiedere a un'architettura in epoca diversa qual era la sua essenza, o meglio, qual è la sua ragione ultima e fondamentale. Allora, se io facessi questo tipo di domanda a un'architettura dell'umanesimo, del 4, 5, 600, probabilmente la risposta più giusta che motiverebbe la nascita di quell'architettura è la risposta: io esisto in quanto rappresento. Naturalmente questo è un gioco retorico che noi stiamo facendo, ovviamente, che non dovrebbe uscire da quest'aula in quanto gioco retorico, ma è un modo per farvi pensare a dove voglio arrivare. Quindi alla domanda di un'architettura appartenente a questa fase storica è chiaro comunque un'ipotesi abbastanza convincente in una prima istanza, che la risposta io esisto in quanto rappresento è abbastanza plausibile. L'architettura ci risponde: io esisto in quanto rappresento. E se voi pensate innanzitutto ai soggetti fondamentali dell'architettura, che sono di tipo religioso, quindi sono soprattutto chiese e poco dopo palazzi, è chiaro che il momento rappresentativo dell'architettura è il momento probabilmente chiave, no? Io esisto in quanto rappresento un potere di tipo politico o di tipo religioso, ma rappresento sicuramente un potere. Fatevi un giro per Roma, andate a Piazza Farnese, guardate quell'edificio, guardate quel cornicione e domandatevi: ma tu, Palazzo Farnese, perché esiste? E lui probabilmente vi risponderà: esisto in quanto rappresento. Probabilmente, forse no. Ma che vuoi? Io esisto in quanto rappresento è forse una maniera abbastanza chiara per delineare una serie di cose, no? Se voi pensate, parlo di Palazzo Farnese per parlare il primo che mi viene in mente, no? Lì c'è tutto il potere, no? Di una famiglia, molto immaginabilmente ricca, per come noi stessi possiamo pensare, talmente ricca che non è che costruisce solo il palazzo, ma organizza lo spazio urbano a sua immagine e somiglianza, no? E anzi, si sono fermati a un certo punto perché loro volevano arrivare fino a Piazza Navona, e fanno poco rispetto di quanto avevano in mente, no? E in qualche maniera questa idea del palazzo pubblico e della sua rappresentatività si ripercuote sempre anche nello spazio urbano. Più è potente la famiglia, più organizza anche lo spazio urbano, no? Eccetera. Comunque questa idea è molto forte, è una delle idee fondamentali che è legata a quella fase storica. Se voi fate questo giretto e andate all'edificio del Bauhaus di Gropius e gli dite: io, tu Bauhaus, perché esisti? Tutto vi dirà il Bauhaus: certo, io esisto in quanto rappresento. In un certo senso non è che le cose precedenti non esistano più, esistono ovviamente, esiste sempre molti layer della realtà, ma è chiaro che l'elemento fondamentale che il Bauhaus vuole dirvi è che io esisto in quanto funziono, no? Io funziono come modello architettonico nuovo, io funziono come funzionalità degli spazi, io funziono in quanto rapporti diversi tra ambienti, tra funzioni interne e funzioni esterne, io esisto in quanto macchina in qualche maniera. E questa idea dello io esisto in quanto funziono è proprio la base fondamentale del ragionamento che segna, come poi vedremo meglio, la rivoluzione appunto funzionalista o modernista, come è chiamata, ma usiamo la parola funzionalista, cioè un'architettura che vuole quasi spogliarsi della sua funzione storica di rappresentare un potere per, al contrario, mostrare tautologicamente il suo funzionamento. È il suo funzionamento la sua forza, è il suo ottimale funzionamento la sua forza, non è più la rappresentatività di altro, che anzi vuole, no, vuole quasi togliere. Ecco, questo ragionamento del io esisto in quanto funziono ci fa capire la grande differenza, e adesso a poco ci entreremo, in un'altra fase storica in cui l'architettura è stata a lungo immersa, in cui il tema fondamentale non diventava più, non è più io esisto in quanto funziono, che si dà quasi per scontato, ma una qualcosa di diverso che noi nel nostro ambito concettuale possiamo tradurre in io esisto in quanto informo, o varianti di questo concetto, io esisto in quanto comunico, ma noi ci teniamo la parola informo perché nel nostro ambito ci dà più forza. Che cosa succede quindi? Che cosa vuol dire io esisto in quanto informo o io esisto in quanto comunico? Una cosa parecchio interessante. E cioè, se io ho cambiato, diciamo, il mio core business, come dire, la risposta che mi dà l'architettura vuol dire che ha cambiato il core business, no? No? Ha cambiato la sua, diciamo, fondamentale set di valori. L'architettura funzionalista tende a tautologicamente a presentare il proprio funzionamento, e quello è il valore. L'architettura di un'altra fase storica non può non fare i conti con la comunicazione e con l'informazione. Che vuol dire questo? Vuol dire parecchie cose. Una delle cose che vuol dire è che in qualche maniera una serie di forme, di concetti, di modi di pensare e di articolare il pensiero e la comunicazione, che erano state messe in soffitta da un ragionamento di tipo funzionalista, rientrano in gioco. E cioè il grande mondo delle figure retoriche rientra in gioco. Perché rientra in gioco la figura retorica? Entra in gioco la figura retorica perché il tema ridiventa quello dell'informazione e della comunicazione. Cosa sono le figure retoriche e perché rientrano in gioco? Ripeto, se il tema fondamentale dell'architettura è quello di esporre tautologicamente il suo funzionamento, io sto più lontano possibile da ogni forma, da ogni idea di forma retorica. Quindi tendo a non usare nessuna forma retorica, perché tendo a presentare il funzionamento in quanto tale, il più possibile scarno da qualunque altro attributo. Questa questione del cercare di essere il più possibile scarno da qualunque altro attributo è un problema che investe tutti i campi, o molti campi, del pensiero in epoca funzionalista. Cioè il linguaggio, per esempio, no? Il famoso problema del linguaggio. Cercare di avere un linguaggio il più possibile oggettivo e il più possibile simile a una logica, alla logica matematica, è un problema che appassiona moltissimo in quella fase storica. Passa dalla logica matematica alla logica in qualche maniera del linguaggio. Ma anche, per esempio, nella letteratura, questa è una cosa abbastanza interessante. Se per esempio vi capita di leggere Primo Levi, che è un autore classico da questo punto di vista, vi rendete conto come la scrittura di Primo Levi sia una scrittura secca, oggettiva, che praticamente non ha quasi mai uso di forme retoriche, cerca di essere il più possibile analitica, esattamente analitica. In un tema poi che sarebbe il più soggetto possibile, di aggettivazioni, diciamo così, no? Quindi questo tipo di sforzo verso questa idea, da una parte, di essere il più possibile oggettivo, in qualche maniera attraversa le varie arti in un momento del, appunto, del funzionalismo. Rientrano invece in gioco le formule retoriche. E cosa sono le formule retoriche? Le formule retoriche, se voi andate su Wikipedia, ve ne saltano 50, 60. Sono appunto modi in cui il linguaggio in qualche maniera si articola su se stesso per ottenere degli effetti in qualche maniera comunicativi. I maestri delle formule retoriche sono gli avvocati, ad esempio, i letterati, i poeti, perché appunto attraverso formule appunto retoriche, sineddo, che è metafora, metonimia, eccetera, eccetera, basta andare un attimo su Wikipedia, ve ne trovate tantissime, sono queste formule in fondo che servono a creare dei salti, no? E quindi in qualche maniera che pongono il problema non dell'oggettività del linguaggio o dell'oggettività del meccanismo o dell'oggettività del dramma, come nel caso di Primo Levi, ma invece in qualche maniera giocano sulla capacità di emozionare e convincere allo stesso tempo, comunicare, emozionare e convincere. Convincere attraverso però appunto delle immagini, per questo si chiamano figure retoriche. Si chiamano figure perché, anche se sono di tipo letterario, in fondo creano delle associazioni che noi siamo abituati a vedere nelle immagini. Questa, appunto, è la famosissima della Stanza Vaticana, è la scuola di Atene, in cui Raffaello, diciamo, fa questo, che è uno dei quadri più notevoli. Adesso lasciamo perdere Raffaello, perché sennò qua arriviamo dritti dritti dall'altra parte, però era un'immagine a cui io sono sempre stato in qualche maniera legato, anche perché se in realtà non so tutti i filosofi, so pochi filosofi, no? C'è Socrate, c'è Aristotele, gli altri sono matematici, geografi, eccetera. Va bene, allora abbiamo fatto al solito un'ipotesi, abbiamo detto che in epoca funzionalista vale più la presentazione tautologica di un funzionamento, mentre in epoca nella nostra epoca, nella terza ondata, in qualche maniera prende l'avvento una forma di comunicazione basata sulle figure retoriche. Questa è la nostra ipotesi, ok? Verifichiamola, vediamo se ha un senso, no? O no? Vediamo se ha un senso. Prima di passare all'architettura, in cui il senso ve lo spiego poi subito, ed è spiegato molto bene nell'articolo, ma poi ci ritorniamo, facciamo questa deviazione e usiamo la pubblicità come test di questo ragionamento, d'accordo? Se è vero, nella pubblicità dovrebbe funzionare. Allora, guardate questa pubblicità qua. Questa è una classica pubblicità degli anni 20. quindi siamo proprio nel pieno dell'epoca funzionalista, e loro vendono delle camicie, d'accordo? Vendono delle camicie. Cosa fanno con queste camicie? Guardate qua, è tutto molto dettagliato, le varie prestazioni, i vari tipi di camicie, il vario tipo di operazione che possono essere fatte su queste camicie da questa società. Quindi, come dire, la presentazione è ovvio, che mi sembra ovvio, è di tipo molto oggettivo, d'accordo? Descrive le caratteristiche e te le presenta. Questa è una famosa, per chi la conosce, mostra in realtà del duo Willer e Scofidio, due architetti che sono diventati molto famosi, ma che per lunghi anni, per quasi 20 anni, hanno fatto soltanto arte, insegnavano a Superview, facevano sostanzialmente installazioni arte. Questa è una famosa, bella esposizione, installazione che loro hanno fatto, che si chiama Bud Press. Perché si chiama Bud Press? Perché gioca, press vuol dire stirare in questo contesto, no? Cattiva stiratura. E come l'ha fatta la mostra? C'erano 30 camicie, 40 camicie, ciascuna stirata in maniera diversa, d'accordo? Come dire, è cambiato il mondo, no? È cambiato il mondo da un mondo tutto uguale, standardizzato, che va con la funzione, a Bud Press. Bud Press è ognuno, no? Può stirare la propria camicia in maniera diversa. Mi ricordo che questa cosa, credo sia arrivata a un certo momento del corso, la cosa, quindi originariamente c'era soltanto quell'immagine, no? Poi, nella costruzione collettiva. Invece, questa c'è stata quasi sempre, questo è un po' un feticcio. Io mi conservo questa, perché questa qua? Perché questa era quando, questa qua era slide, perché originariamente la lezione era slide, no? E quindi questo era lo scanning originale della slide, come l'altra, per questo è una sorta di memoria. Allora, questa è la prova del 9, d'accordo? Questa è la prova del 9 di quello che vi sto dicendo. La comunicazione di oggi si basa sulle forme retoriche, fa il contrario della presentazione del prodotto, è esattamente il contrario della presentazione del prodotto, perché tutto si gioca oggi su un livello di informazione in qualche maniera personalizzata, indirizzata, soggettivizzata. Vediamo che succede in questa diapositiva come prova del 9 di questa nostra tesi. Ok? Allora, cominciamo da guardare questa immagine. L'immagine costa circa dai 15 ai 20 mila euro. Pubblicare questa immagine costa così, in una rivista di medio-alto tiratura. Credo che originariamente fosse in Bidonna, non so, qualcosa del genere. Io la trovai lì. Quindi immaginate che c'è qualcuno che investe 15-20 mila euro per pubblicare questa immagine, d'accordo? Questo è il costo di un'inserzione in una di queste cose. Ok. Allora, facciamo un gioco. Adesso proviamo. Io vado a caso, allora, però andare a caso non è del tutto casuale. Allora, Giulia Tocco, Giulia, che cos'è questa immagine? Cosa ti trasmette questa immagine? Cos'è questa immagine? O lo sai o non lo sai? Non lo sai. Almeida, una ragazza Almeida. Cos'è questa immagine, Almeida? Ok, c'è un uomo con le ali così, ma ti dice una cosa specifica? No. Alessandra Antonini. Dov'è? Alessandra. No. No. Alessandro Franzini. No. Eliana Machado. No. Sì.
Che
ha detto? E cioè? È un angelo, sì. E cioè? È tutto nero. Ah, ti sembra strano che un angelo è nero, però non sai dire di più. No. Raquel Figueredo? Tommaso Le Rose?
La nostra immagine, quello che mi fa pensare è tipo un paradosso, come se un angelo dovesse morire un'altra volta.
Sì, c'è qualcosa di strano, certo. Lucrezia Iannacci?
Diciamo che è una cosa un po' surrealista, perché l'uomo comunque è significato come un uomo normale, poi come cristiani da angelo, in più lo scenario
è un'immagine molto bizzarra. Qualcuno può prendere l'indirizzo immagine e vedere in Google Image che cosa succede? Lo sapete fare? Qualcuno ha capito quello che dico? Perché così mi rispondete, capito? Chiara?
Sicuramente è una provocatoria. Ora, la cosa è legata alle compagnie aeree.
Sì, grosso modo è quello. Allora, Giorgi Palau, Giorgi sta facendo il test. Ok, aspettiamo, facciamo lavorare un attimo. Mariana Ribas Garcia? Ariana? È pronto a saltare, ok. Si è fatta tutta una storia sua, Mariana. Vabbè. Cesariti? Dov'è?
Cesaritti?
Sì. Blank. Claudia? Beh, ok, nessuno di voi è nel target di questi. Questo vuol dire nessuno di voi siete clienti potenziali di loro. Questo vuol dire questo test. Lui l'ha trovato? L'ha trovato, Giorgi? Eh? Improbabili. Non c'è quell'immagine lì. C'è? Allora, devi saperlo che la chiave, se no manco se c'è manco se c'è davanti. Allora, esiste un film molto famoso per alcuni e completamente sconosciuti per altri, che si chiama Il cielo sopra Berlino. Il film Il cielo sopra Berlino è di un regista che alcuni amano molto e conoscono molto, che si chiama Wim Wenders, e altri invece no. Il primo livello della comunicazione è quella che se tu conosci il film e ami il film, già sei dentro. Se tu non conosci il film e non sei dentro. Quindi la prima cosa che... questo è interessante come test. Bisogna anche dire che l'immagine di una decina e più di anni fa, no? Immaginate che sia è chiaro che in questo caso valgono anche 12 anni, 13 anni, 14 anni di differenza, no? Ma immaginate comunque che sia un'immagine di un film abbastanza famoso, anche se non famosissimo di questo tempo, e potete fare il paragone. Quindi comunque questo implicitamente vuol dire, se tu non riconosci l'immagine, non riconosci l'appartenenza culturale per l'immagine, che tu non sei un target, d'accordo? Non sei un target per questa cosa pubblicitaria. Quindi il primo livello soggettivo, perché non sei un target? Perché tu pubblicitariamente, girando la rivista, ha voglia quante ce n'hai le immagini, non è che c'hai una immagine di pubblicità, no? Ce n'hai 50, 60, quindi è chiaro che per scegliere di soffermarti un attimo, sì, una su 50 e 60 ci deve essere una ragione. Quindi quasi sicuramente questa l'hai scattata perché non sei parte del loro target. anche se in questo caso, ripeto, il discorso è più estremo perché sono passati pure un certo numero di anni. Adesso invece immaginiamo che voi conoscete questo film e la cui immagine è esattamente questa, giusto? Tu l'hai trovata? No? L'ha trovata. Però la cosa interessante è che pur avendola trovata non l'aveva, diciamo, individuato. Adesso vediamo se lui ci aiuta un attimo, la possiamo provare a vedere. Andiamo da qua, forse facciamo prima. Ok. Eccola qua, d'accordo? Questa è proprio l'immagine del film, classica, eccetera. Allora, adesso ritorniamo alla nostra pubblicità, che era... Eccola. Allora, quindi, il primo ragionamento è questo, che da un ampio numero di lettori di questa rivista loro ne tirano fuori innanzitutto una nicchia. Questa nicchia diventa essere molto soggettiva, e a quel punto, se tu sei interessato all'immagine, se è soggettivo, tu entri e guardi un po' meglio che cosa succede dentro questa pubblicità. Il secondo livello, a questo punto tu che fai? A questo punto tu probabilmente dall'immagine ti sei soffermato su questo titolo. For frequent flyers only. Seguitemi una cosa, siamo in una rivista italiana? Questa è una scritta in inglese. Vuol dire che si è ristretto ancora di più il campo, no? Perché non è proprio detto che tutti sappiano l'inglese. Ma il tuo target è inglese, è un livello di cultura media per cui riesci a capire la scritta in inglese. Immaginate che voi non conosciate l'inglese, o immaginate che loro facciano un gioco ancora più duro, che mettano questa scritta in tedesco, loro restringerebbero ancora di più, oppure la mettono in latino, no? Nel mio caso tentennerei parecchio. Quindi loro la mettono in inglese e comunque rinchiudono ancora di più. Dopodiché fanno una sorta di gioco di parole, per cui a questo punto immagine e scritta in qualche maniera giocano l'una con l'altro, diciamo così, perché dicono per frequenti volatori soltanto, no? In cui evidentemente il nome volatore, flyers, si riferisce evidentemente a questa immagine, ma è del tutto evidente che si gioca tutto un gioco comunicativo, è tutto un gioco comunicativo, non c'è niente di oggettivo, anzi non hai capito un beato nulla, ma che vendono questi? Mentre nel caso di questa immagine, qui è tutto assolutamente dichiarato, in questo caso niente è dichiarato, cioè non si capisce proprio nulla, cioè è tutta una serie di matriosche sempre, o cerchi concentrici che vanno puntando nella tua direzione, stringendo sempre più il campo, cioè sempre più diventando in qualche maniera soggettivo, con tutta una serie di giochi che sono tutta una serie di giochi retorici sostanzialmente, no? Comunicativi che adoperano varie tecniche di tipo appunto retorico che potremmo individuare. A questo punto tu hai già dedicato 15 secondi alla cosa e ti cominci ad essere un pochettino curioso veramente di che vogliono questi. Allora, forse guardi con maggiore attenzione e qua c'è scritto... Ok, finalmente c'è scritto Frequent Flyers, Suitcases and More. È uscita la parola suitcases, no? Allora, per di nuovo Frequent Flyers, Suitcases, qua giocano in maniera ancora diversa, cioè valigie per chi viaggia parecchio, no? Frequent flyer suitcases. Frequent suitcases è il soggetto, frequent flyer è, diciamo, due forme di aggettivazione. Frequent flyer suitcases and more, e di più. Quindi hanno, a questo punto il gioco si comincia un po' a capire con suitcases, perché l'angelo, la scritta e frequent flyer suitcases and more, capisci che forse questi ti vogliono vendere articoli da viaggio, probabilmente, and more. A questo punto fai un piccolo altro sforzo e vedi qui nascosto A.G. Stanley and Bros è il loro indirizzo. Ah, tu dici, la Spalding, che è una casa nota a noi ragazzi degli anni 70 perché facevamo le racchette da tennis e le palline da tennis, le famose racchette della Spalding, come moltissime società di oggi, dal loro core business si sono mosse ad altri core business. Quindi tu capisci che loro venderanno articoli da viaggio. Cosa succede a questo punto? A questo punto tutto questo processo ipersoggettivo, iperretorico, che ha interessato soltanto l'1% di voi, perché è entrato in questa sorta di catena, gli ha creato un piccolo pezzetto di DNA, e quando va a Via del Corso, quando va all'aeroporto, quando va al centro commerciale e vede il marchio, magari si incuriosisce. Questo si tratta. Quindi, invece di farvi il beato catalogo delle valigie della Spalding o di cose del genere, non ve ne fa vedere manco una. Non vi fa vedere neanche quasi il nome. Vi attira in una sorta di sistema comunicativo, che è un sistema a metà, appunto, retorico, a metà emozionale, no? Gioca l'emozione un po', gioca questa maniera di usare delle figure retoriche per interessarsi, eccetera. E tutto, soprattutto, è ipersoggettivo. Nel senso che se il ricettore non entra nel target e non entra in qualche maniera nel meccanismo, è tutto muto, è muto, è inutile, non la guardi proprio. Quindi è successo qualcosa di particolare, di molto diverso, che mi dà la spiegazione del perché io esisto in quanto informo. Diventa l'informazione, il modo di giocare l'informazione e la comunicazione è molto significativo. Questa immagine, che purtroppo ho soltanto a questa risoluzione, è un'altra immagine molto interessante dello stesso meccanismo, perché qual è la base di questa idea? Se una comunicazione è basata sulle figure retoriche, è come un'equazione a molte soluzioni, non so come dire, può essere risolta in molte maniere diverse, se no sarei il più oggettivo possibile, giusto? Se io voglio lasciare, pensate a una frase poetica, non lo so, una frase poetica qualunque frase poetica, se è una frase poetica, è aperta a moltissime decodificazioni, se no non sarebbe una frase poetica, sarebbe un'equazione matematica, giusto? La stessa cosa avviene per questo tipo di comunicazione. Se la comunicazione è basata sulle figure retoriche, è molto ampio la maniera di decifrarla, anche se non infinito in qualche maniera. C'è un ampio spettro e quell'altro spettro dipende dalla soggettività. Questa è un'altra immagine che si presta a molte interpretazioni, anche se loro, come dire, usando delle figure retoriche molto classiche, in qualche maniera vogliono spingervi a delle associazioni abbastanza quasi ovvie, ma se noi ne discutessimo tutti insieme vedremo che non sono ovvie per niente. Quindi decifriamo questa immagine e poi ci prendiamo 10 minuti di break, ok? Allora, che succede in questa immagine? Vediamo che cosa notiamo. Tommaso Le Rose, ok, guardiamo questa immagine. Descrivila.
Allora, ovviamente mi fa subito pensare agli anni 90.
Sì.
E non riesco a capire quel cosa che chiude. Quella cosa sopra.
Questa?
Quel colore è fuoco.
Questo è un fuoco. Cominciamo dagli anni certi. Questo è un fuoco.
È strano perché.
Questa roba qua.
Sembra un complesso di un braccio di un'armatura di metallo.
Potrebbe essere un braccio di un'armatura. Io lo interpreto in maniera completamente diversa, ma comunque, ok, sicuramente è rustico, è una sorta di maglia, ok. Poi che vediamo? Ora vado la mela. Ok. Allora, ovviamente dei simboli. È ovvio, il Basandir che sono dei simboli, no? Allora, la mano con la mela.
Che cosa. Da una parte un'offesa, dall'altra poi dal nostro background
del peccato, della cosa. Ok. Il fuoco.
Forse ricollegato alla mela.
Forse ricollegato al peccato, situazione intima, qualcosa del genere, no? A questo punto, questa roba qua può essere interpretata in maniera parecchio diversa. Io dall'inizio, forse perché l'avevo vista a più forte risoluzione, l'ho interpretato come un corpo femminile, questo corpo, in qualche maniera fasciato da questa cosa. Ma questo allo stesso tempo allude alla mela, allude al serpente, può sembrare un'altra cosa del genere. Comunque, che vogliono creare con questa cosa? Questa classica, diciamo, atmosfera, un poco, diciamo, di tensione tra il peccaminoso e l'erotico, vogliamo dire così? Ok, che vogliono vendere? Qua, cioè, siamo aiutati dalla presenza del marchio, che è questo, di cui né a me né a lei ci può portare di meno, e qua si vede, eccola qua, però vi posso assicurare che anche nella prima versione, la versione originale, la borsa per qualche bizzarra ragione è abbastanza nascosta, cioè non si vede, non si riesce quasi a individuare immediatamente, ecco qua, eccola qua. Quindi in questo caso questa ditta, non so se sia famosa per qualcuno di borse, qualcuno la conosce? Sì,
fanno anche occhiali,
vedete già il target è più ampio di quell'altra, e vabbè, questa diciamo è un'immagine abbastanza scontata, ma vale lo stesso ragionamento anche se in maniera, come dire, questa è molto più sofisticata da un certo punto di vista, perché là dice subito o tu stai dentro sto gioco, cioè o tu mi conosci il film, conosci la cosa, proprio ciao. Anzi ciaone, cioè proprio non sei parte, ma al contrario, se tu ti riconosci nel film immediatamente salti dentro, quindi il mondo si biforca da questo punto di vista, no? Chi si riconosce nell'immagine perché appartiene, allora entri dentro, e quindi questo è uno degli aspetti fondamentali delle forme retoriche e della comunicazione in un'epoca dell'informazione in cui premono l'acceleratore non sui dati oggettivi ma sui dati soggettivi, no? E quindi sulle formule retoriche piuttosto che sulla comunicazione diretta. Quindi adesso, fatta questa prima parte, ci prendiamo un piccolo break e poi passiamo all'architettura, come questo esiste in architettura. Ok, allora sono alle 4 meno 10. Ci vediamo alle 4:10?
Sì, eccolo qua. Sì. Allora ragazzi, vi volevo fare solo una nota a piedi pagina. Wim Wenders, per chi non l'ha mai bazzicato, è un regista, a parte che fenomenale, molto interessante, ma per noi architetti è abbastanza importante, tant'è vero che è stato rinominato il regista dell'architettura, e perché ha uno sguardo particolare, una passione abbastanza evidente per la nostra disciplina. I due film poi citati da quell'immagine dell'angelo sono di un certo calibro, sono Il cielo sopra Berlino e Così lontano, così vicino, e per dire di che calibro stiamo parlando, tra gli attori ci sono scartine del tipo Gorbaciov dentro il film che resta apposta per questo film, Lou Reed, insomma un cast di un certo spessore. Poi altri film, per esempio ha fatto un film interessante su Tokyo che si chiama Tokyo Ga, e adesso...
Poi c'è tutta la sua passione per l'America, Parigi, sì, e
altri. Sì, e recentissimo è uscito l'ultima sua fatica, è in realtà un lavoro che ha fatto in maniera corale con altri registi e lui ha orchestrato tutta questa cosa, ed è un film che affronta... mi ricordo 6 o 7 architetture, e si chiama Le cattedrali della cultura, e tra l'altro questo film ha episodi, quindi scorporati 6 capitoli, si possono vedere gratis online su Rai Play. Se andate su Rai Play, Wim Wenders cattedrali della cultura lo dovreste trovare, e ci stanno tra le altre cose, c'è Sharon, c'è il Pompidou, ci sono anche i ricordi.
Questo è interessante perché anch'io vedevo sempre queste cattedrali del deserto, cattedrali
della cultura,
però dico, ma che è sta cosa, non eccolo qua, cattedrali della cultura, adesso mi esce tutta un'altra cosa,
ecco qua. Infatti è con la Sharon.
E quindi tu ce le consigli?
Sì.
Alla Biblioteca Nazionale Russa, non sapevo neanche che esistesse la Biblioteca Nazionale Russa. Il carcere di Havel. Il Tank Institute, la mia passione. Vietta e il centro Pompidou. E sono buoni.
Sì, sono abbastanza buoni.
Bene, grazie. E quindi abbiamo fatto un piccolo ragionamento su Wenders. Ok, allora adesso vediamo che cosa succede con l'architettura. Allora, innanzitutto un antefatto. L'antefatto viene a essere descritto nel libro e viene anche a essere descritto nell'articolo. Alla metà degli anni 50, più o meno in coincidenza con l'arrivo per testo della terza ondata, arriva una strana e molto particolare vincita ad un importante concorso di architettura, e cioè vince un giovane danese, un trentenne danese, che si chiama Jørn Utzon, vince un importante concorso per la Sydney Opera House in Australia. Questo concorso è molto dibattuto. Vince in particolare grazie al fatto che il suo progetto è sostenuto da un architetto molto atipico che è Eero Saarinen, un architetto che ha un forte sperimentalismo e che è interessato a una sorta di ricerca espressiva sulle forme costruttive, e quindi in qualche maniera vede in questo progetto di questo giovane architetto un poco la sua ricerca. Perché questo Sydney Opera House è in qualche maniera un'opera che anticipa questo ragionamento Dio esiste in quanto informo, perché è un'opera che rompe una serie di tabù. È la prima volta che questo avviene con questa evidenza. Siamo in una fase storica ancora permeata fortemente dal funzionalismo, fortemente da un'architettura che tende nella sua maggior parte a presentare i suoi meccanismi funzionali e costruttivi come il valore principale. L'architetto più popolare è Mies van der Rohe, che realizza in questi anni il Sea Grand Building, per esempio, che è un po' la quintessenza di questo tipo di asciuttezza oggettiva, in cui il funzionamento si presenta come risoluzione, il funzionamento e la costruttività si ripresenta come, diciamo, soluzione oggettiva in qualche maniera, e invece questa opera rompe una serie di tabù. Perché? Perché in realtà è un'opera che viaggia attraverso una decisa e fortissima prevalenza di una sorta di informazione metaforica, di una sorta di immagine, di una idea quasi simbolica che assume questo programma, e proprio per questa sua forte carica simbolica interessa Saarinen, e allo stesso punto crea un fortissimo tabù. È un'opera vista di malocchio da tutti gli architetti appartenenti, come ovvio, alla schiera degli architetti funzionalisti ancora ben presenti in questa fase storica. È vista malissimo da Wright, per esempio, al di là di quello che uno possa pensare, è vista malissimo da Le Corbusier, eccetera. Il gioco che fa Saarinen è tutto un gioco, appunto, sognante e metaforico. Fa apparire questa sorta di gusci come se fossero delle ali di un gabbiano, come se fossero delle vele in questa baia di Sydney, e proprio questa idea è l'idea che poi trasfigura quest'opera, facendola diventare una sorta di simbolo. Ma questi gusci non hanno niente a che vedere con la funzione interna. Non è che i gusci sono gusci che rappresentano una funzionalizzazione delle aule dell'auditorium, sono messe indipendentemente sulle aule e sui percorsi, sono messe addirittura indipendentemente, tabù del tabù, in un piccolo edificio di servizio e nelle grandi sale. Tale concerto. Ormai la forma si è liberata quindi da questo processo tautologico di forma e funzione, comincia ad appartenere al grande momento della informazione e della comunicazione. Quello che avviene in Fieri con questa opera, più o meno in quel momento storico, quando anche Tesla dice che comincerebbe la terza ondata, in realtà, come spesso avviene in architettura, prima di diventare norma, come dire, prima di essere comunemente accettato, deve passare del tempo. E infatti, come dire, per buona parte degli anni 60 e 70 non è questo ancora l'atteggiamento prevalente. Diventa l'atteggiamento prevalente soltanto negli anni 90, fine anni 80, anni 90. In cui una serie di opere in successione una con l'altra si possono leggere prevalentemente, o meglio, alla domanda che noi possiamo fare qual è la tua essenza, una risposta plausibile di queste opere sarebbe proprio questo aspetto comunicativo, o se vogliamo dire informativo. Il che, attenzione, non vuol dire che le opere non facciano molte altre cose, ovviamente fanno molte altre cose, tra l'altro in maniera, in molti casi, estremamente sapiente e in maniera estremamente ricca di significati, ma sicuramente questo momento comunicativo, informativo, diventa in qualche maniera il valore primo. Una di queste opere è sicuramente il Museo Guggenheim di Bilbao. Io ho scritto un libro su Getty, quindi immaginate quanto vi potrei parlare di quest'opera. Adesso ve ne parlo soltanto per accenno, per alcuni accenni soltanto da questo punto di vista. Ma è chiaro, è del tutto evidente, che questa opera, che ha creato anche un grande, ha trasformato i destini di questa città, in poche parole, perché l'opera nasce in una città in declino, in una città industriale, la vera città industriale della Spagna, la principale città industriale della Spagna è proprio Bilbao, che ovviamente, come tutte le città industriali, tra la fine degli anni Ottanta e già negli anni Ottanta cominciano ad avere i contrappolpi di una società basata sull'informazione, e quindi in qualche maniera fa una serie di tentativi per rilanciarsi in direzioni diverse. Una di queste direzioni è proprio, attraverso tutta una vicenda molto interessante, è questa idea di contattare la Fondazione Guggenheim, instaurare un museo nella città e affidare questo museo a un architetto di grande rilevanza. Ora, quest'opera in realtà, dal punto di vista funzionale, non è funzionale, è iperfunzionale, ma non c'è mai stato un museo così funzionale come il Guggenheim di Bilbao. Ma è altrettanto vero che una delle ragioni, anzi la ragione principale del successo di questa opera è proprio dovuta a questa immagine fortemente allusiva e fortemente iconica, e quindi che in qualche maniera richiama tutto un insieme appunto di aspetti comunicativi, diventa l'elemento e l'immagine e l'evocatività dell'immagine e la forza anche metaforica dell'immagine che crea il motivo primo dell'attrazione, che, ripeto, non vuol dire che gli altri aspetti non siano importanti. Qui Getty gioca molto sull'idea di una sorta di nuova cattedrale contemporanea. Questa idea della nuova cattedrale contemporanea è molto forte sia nell'organizzazione degli interni, che sono organizzati con una sorta di grande abside e transetto nel grande atrio centrale, e anche in questa idea molto forte che questa sorta di composizione urbana ha addirittura un segnale dall'altra parte del ponte, che questa torre, una torre completamente incomprensibile da una persona che guarda dal punto di vista semplicemente funzionale all'opera, anzi quasi un altro tabù, una cosa quasi sconvolgente, ma in realtà questa torre è quello che ci dà appunto una chiave di lettura di tutta questa serie di ragionamenti comunicativi che sono presenti in questa opera. Per, diciamo, la comunicazione, l'informazione, l'immagine diventa il valore primo in qualche maniera, è la ragione per cui questa opera riesce ad essere presente nella società dell'informazione, anzi più che presente, diciamo vincente. Quindi questo è il primo livello ed il più superficiale, perché ne vedremo altri molto più approfonditi, estremamente più approfonditi, in cui il mondo dell'architettura entra in contatto con il mondo dell'informazione, con quello che abbiamo appunto cominciato a definire. Quindi è il livello più superficiale, attenzione, è un'architettura che prende il livello più superficiale, che è quello dell'architettura come comunicazione e come informazione, e quindi come appartenente alla logica anche di mercato di questa società di oggi, che abbiamo visto, una società in cui il valore è determinato, l'accelerazione, il plus valore legato alla presenza dell'informazione. come un mandarino che compriamo al supermercato oggi è 80% informazione, così l'architettura si risveglia dalla sua fase di pura tautologica presentazione del suo funzionamento e della sua sostanza per accettare questo ruolo di essere, di partecipare anch'essa, esattamente come il mandarino, alla grande fase dell'informazione e della comunicazione, perché è, come dire, indispensabile al fatto di essere nella società attuale. Il problema al solito è il come, ma i perché vengono in qualche maniera imposti o dettati o condotti dalle fasi storiche. Un'altra opera in cui questo elemento è molto evidente è il famoso museo ebraico di Libeskind, più o meno progettato nella stessa fase, è finito più o meno negli stessi anni. Il museo di Libeskind è finito, il museo ebraico è finito nel 99 e il museo Guggenheim è finito nel 97, entrambi hanno iniziato la progettazione nella fine degli anni 80, inizi anni 99. Quindi il museo ebraico è un'altra opera assolutamente leggibile all'interno di queste coordinate, come altre opere di quegli anni. Io per esempio sono molto legato e credo che sia un progetto estremamente importante alla chiesa degli anni 2000 di Peter Eichmann, prodotta per Roma ma che non ha vinto. Ecco delle immagini del museo di Libeskind a Berlino, che voi sicuramente conoscete. Io qua vi ho fatto un lavoro per facilitarvi la lettura e anche l'intreccio tra questo libro, tra queste lezioni Architettura e Modernità. Io vi ho tirato fuori le parti in cui Architettura e Modernità tratto di questi temi, e che quindi adesso potete vedere e rileggere anche da questo punto di vista. Ovviamente ogni opera è un'opera multistrato che può essere analizzata e compresa da molti punti di vista. In qualche maniera un'opera assolutamente paradigmatica di questo modo di ragionare è il museo Chiasma di Steven Hall a Helsinki. Un museo su cui vado a spendere due parole, perché succede un intreccio ancora più forte degli altri casi, in cui questa architettura che si trasforma in qualche maniera in un fatto anche comunicativo, anche basato sulle figure retoriche, è molto evidente, è un poco la solita prova del 9, no? È un caso che ci dovrebbe proprio convincere in poche parole. Cerchiamo di capire perché. Che cosa succede in questa opera? Innanzitutto si tratta di un concorso. Si tratta di un concorso per la nuova, per il nuovo museo d'arte contemporanea della città di Helsinki. L'opera si colloca subito poi il centro storico, lungo questo grande viale, qua c'è il lago, e questo viale è un luogo in cui si insediano grandi edifici pubblici. Questa è la sede del Parlamento, qua in fondo ci sono opere di alto, qui alla mia destra c'è la grande stazione dei Saarinen il padre. Quest'opera quindi è un museo e innanzitutto Steven Hall fa una prima operazione metaforica, diciamo così, e cioè pensa di organizzare il museo lavorando sull'intreccio dei nervi ottici nel cervello, che si chiama chiasma. Questo intreccio particolare che determina la formazione dei canali visivi, eccetera, questo intreccio particolare delle forme si chiama chiasma. lui utilizza questa idea, questa metafora, se volete, o questa immagine metaforica in qualche maniera, per organizzare il museo come appunto un intreccio tra due spazi fondamentali che vedete qui, che determinano da una parte sia alcune giacenze, si rispondono ad alcune giacenze del contesto, sia questa spazialità interna che diventa molto ricca e interessante, che intravedete qui. Qual è l'aspetto del tutto particolare che funziona un po' come prova del 9 di tutta l'operazione? Avviene un caso abbastanza singolare, che è il seguente. Steven Hall vince il progetto per il museo e i dirigenti del museo decidono non soltanto di adottare il progetto e di farlo costruire a Steven Hall, ma decidono di chiamare il museo Chiasma. Come dire, è l'immagine, la metafora che ha concluso il suo giro, no? In questo caso diventa non soltanto il nome Chiasma, quindi un nome metaforico, no? Di tutta l'operazione, no? Museo, chiami Chiasma, no? Che c'entra? Apparentemente non c'entra niente. In realtà c'entra, perché diventa il marketing del progetto, il marketing del museo, diventa il simbolo di tutta l'operazione. Ah, mi ero scordato una cosa. Naturalmente Steven Hall aveva dato come motto del suo concorso, sapete che i concorsi anonimi devono avere un motto, possono essere un numero di telefono come può essere una parola chiave, quindi lui aveva dato come motto del suo progetto anonimo Chiasma. Quindi, come dire, questo è un po' la prova del 9 di un'architettura in cui la sua risposta è: io esisto in quanto informo, il che vuol dire ovviamente che, come Palazzo Farnese, che sta in piedi, che c'ha un programma distributivo, che c'ha tante cose, ma che probabilmente ha una domanda secca, gli avrebbe risposto: io esisto in quanto rappresento. In questa fase dell'architettura tra gli anni 90 e gli anni 2000, sicuramente questa, la partecipazione a questo mondo dell'informazione che sta attorno a noi, in qualche maniera è assorbita dall'architettura. Come sempre il problema è il come, no? A questo tipo di atteggiamento, di richiesta si può rispondere in modi molto diversi, anche in modi molto, molto, molto banali. Io ho sempre preso questi esempi perché, come dire, il momento anche della partecipazione a questo livello informativo e comunicativo è però radicato e motivato, entra nelle fibre stesse dell'architettura, non è una pellicina appiccicata lì, non è un cartellone pubblicitario che io metto sopra un'architettura fatta in tutt'altra maniera, ma in qualche maniera entra proprio dentro. Nel caso di Liberti entra dentro, nel caso di Ghieri entra dentro, nel caso di Hall sicuramente entra dentro. E quindi con questa lezione noi abbiamo affrontato il tema dell'informazione da un altro punto di vista, no? Abbiamo visto tre casi. Abbiamo visto prima che cosa può essere l'informazione, poi l'informazione dal punto di vista economico, e qui abbiamo visto come entra anche in una fase del dibattito architettonico. Per finire possiamo fare una navigata in maniera più o meno, eccola qua, in maniera randomica, con tanti esempi che sono stati raccolti negli anni su questi temi, che la vedono da punto di vista diversa. Questa per esempio è una abbastanza recente, che però mi ha fatto morire di simpatia. Questa qua mi ha fatto morire di simpatia. Non so neanche esattamente che cosa abbia scritto, Io ho scritto, infine un'assoluta meraviglia, è la perfetta, industriale, oggettiva comunicazione della foto e della pubblicità. Tutto è detto direttamente, sono io la macchina e mi presento esattamente come sono. Non alludo, non ammicco, sono proprio così. Ti faccio vedere esattamente quello che sono. Non c'è ombra di metafora nella foto. È la realtà del mondo industriale e meccanico, trasformata con ingegnosità di un piccolo industriale artigiano, vedi anche il nome e il telefono, che è se stesso fantastico, che è se stesso libero, te lo mostro io, te lo dimostro nella foto vera. Che cosa succede in questo caso? Guardate che cosa dolce da un certo punto di vista, no? Questa è la pubblicità di un sistema brevettato da questa sorta di artigiano, no? Perché è chiaro che è un artigiano, che trasforma questa macchina, la 600 è la macchina, come dire, per antonomasia della famiglia degli anni 60, no? Della famiglia operaia, o poco più che operaia, perché già la piccola borghesia già poteva concedersi un livello un pochettino più alto, che si poteva averci la 1100, invece la 600 è la, diciamo, l'idea di una classe operaia che si è meccanizzata, no? Guardate che meraviglia che è sta foto. Allora, che fa questo artigiano? Praticamente fa un modello appena modificato della 600 per trasformarla in una sorta di mini camper, no? Non è una meraviglia? Guardate qua. E che fa nel mini camper? Mette tre materassini, o due materassini, o tre materassini, o quattro materassini, non capisco, forse addirittura quattro materassini. Probabilmente sono quattro materassini gonfiabili, eccolo qua, e tutto si basa sulla cosa che lui ha i sedili estraibili, vedete? I sedili estraibili della macchina diventano la cosa, loro fanno la cosa e hanno addirittura questo famoso fornello, su cui in altri casi non abbiamo molto giocato e scherzato su questo famoso. Quindi è proprio, è molto, molto bella, io l'ho trovata una meraviglia all'interno di questa cosa, anche perché lui non dice una parola di più, cioè lui presenta queste due foto, cioè non c'è metafora, non c'è niente, c'è questo sistema brevettato, alloggiato della Fiat, anche per la 500 lui lo fa. Pensa te, qui c'è il telefono e questo è quanto, quindi è questo mondo industriale, perché il mondo industriale è anche un mondo della libertà, attenzione, no? È questo mondo che diventa libero, e questa è la grande cosa, un mondo che comunque è liberato dallo standard, è liberato dalla possibilità di muoversi, è liberato dall'esistenza delle serie, cioè, non c'è neanche tanto da scherzarci. Quindi questa l'ho trovata veramente molto bella all'interno di questa cosa. È chiaro che hanno un senso alla fine della lezione, perché voi avete una serie di coordinate, no? Questa invece è interessante, perché siamo in un'epoca ancora meccanica, d'accordo? Ma l'Olivetti, essendo una comunque sempre un pochettino all'avanguardia, in realtà pubblicizzando, cioè se tu vedi questa immagine, tu pensi che loro stanno veramente 50 anni avanti, no? Se tu pensi, se la vedi proprio così, tu pensi questi stanno proprio 50 anni avanti, perché? Perché è chiaro che qui c'è tutto un mondo, no? C'è tutto un mondo seduttivo dietro la presenza della macchina da scrivere, no? Tra l'altro notate, chi conosce come funzionano le macchine da scrivere, sanno che la macchina da scrivere funziona mettendo il tasto nel punto centrale, no? La cosa, tutta la meccanica funziona perché c'è un elemento che mette questo, per cui loro giocano su questa cosa. Chi conosce la macchina a scrivere sa che il punto chiave è questo, che viene a essere ripreso qui, che viene a essere ripreso nella spaccatura dei suoi denti, cioè chi fa pubblicità lo sa. Quindi questa è tutta un'immagine metaforica, no? E allusiva di questa cosa. In realtà l'immagine, dopo un po' ho scoperto, non è questa, cioè questa è l'immagine. Però in realtà la locandina è un po' più, come dire, arriva fino a un certo punto, no? Non è soltanto l'immagine, ma c'è un'altra serie di informazioni che loro danno sulla cosa, quindi è attenuata da un certo punto di vista la cosa. E quindi in questo caso abbiamo discusso su tutte queste cose, su questa lezione sul problema informativo, metaforico, eccetera, c'è stata una collezione di tanti suggerimenti negli anni. Qua ancora Gabriele Stancato, che dicevi tu? Generale, ti ricordi questa cosa?
Ah sì, qua era un pezzo preso da Via dei Simboli,
era il code generator, tu ti interessavi del discorso del code generator.
Sì, c'era un parallelo sulla questione di come vengono i simboli, gli aborigeni, c'era proprio un essere.
Chissà che cosa era, però vediamo se qua
della lettura dei simboli.
Sì.
Delle convenzioni.
Ah, ecco. Qua innanzitutto, ecco, ci mandavi una cosa che comunque è sempre utile, d'accordo? Generare il vostro QR e comunque questa è una cosa utile. Di che parliamo? No, perché questo è divertente. Alessandro, sei andato? No, Alessandro Franzini, è lei. Lo sa lei che è un QR?
Sì, sono quei codici che prendono l'applicazione, si caricano lì e si rimanda la pagina.
Esatto. Lei lo può fare?
No, io.
Sì, invece sì, è proprio qua di questo proprio parliamo. Cioè, è proprio di questo che noi parliamo. Chiunque può fare un QR code. Di questo stiamo parlando, cioè se io prendo questo indirizzo o diciamo qualunque indirizzo e lo scrivo qua, cioè se lei prende l'indirizzo del suo blog, quello morto, ok, quello là, adesso lei potrebbe diciamo trasformare in arte la sua cosa e farebbe questo, aspettate un attimo, ecco, dunque lui è Alessandro Franzini, giusto? Eccolo qua. Allora, se io prendo questo, ok, lo copio, d'accordo? E vado in questo link qua, che ci ha creato Gabriele, che era, eccolo qua, e lo scrivo qua, il suo link, ok, e gli dico crea un codice QR, adesso lui ci sta lavorando. Ecco qua, eccolo qua, questo è il suo codice QR, quindi lei lo può stampigliare dappertutto per la città e ovviamente col telefonino uno lo prende, lo guarda, va là e va al suo blog, ok? Quindi chiunque può generare un codice QR. Quindi da questo si desume che sostanzialmente, dato che i numeri siti internet sono finiti o infiniti?
No.
I nomi dei siti internet sono finiti o infiniti? Sono finiti. Certo, perché praticamente il nome del sito internet non c'ha limitazioni. Tu ti chiami Aldo Rossi? No, io mi chiamo Aldo Rossi A, no, Aldo Rossi B, o Aldo Rossi A, B, C, D, oppure no, VV Architetto Aldo Rossi, oppure, giusto? Praticamente sono infiniti. Come sempre, infiniti noi abbiamo capito come funziona. È sempre finito più uno. È sempre quello il concetto. In questo momento sono finiti, ma siccome ne aggiungo uno, sono finiti. Sempre quello il trucco. Quindi comunque sono infiniti. Quindi per cui, ragioniamo, se sono infiniti, vuol dire che sostanzialmente qualunque elemento del reale può trasformarsi in un sito web. Giusto? Allora, se noi prendiamo questa stanza e vogliamo fare un sito web per ciascuna di queste poltrone, lo potremmo fare? Sì. E se volessimo creare un codice VR, lo potremmo fare? Sì, giusto? Ok. Quindi noi possiamo creare un indirizzo personalizzato per qualunque oggetto dell'universo, sostanzialmente. Ci siamo come logica? Ci siamo? Siamo fermi? Questa logica può essere o testuale come qua, o iconica come qua. D'accordo? Dato che abbiamo visto che i due comunicano. E con questa piccola cosa che ci ha portato Gabriele abbiamo capito questa cosa. Ok? Ok. Quindi qualcuno di voi si potrebbe cominciare a divertire a avere il vostro codice QR associato al vostro blog, avete capito come fare da questo link. Perché mai noi dovremmo avere un sito web o un indirizzo personalizzato per ciascuna di queste sedie? Perché? Pensiamo a un qualunque scenario che ci interessa. Vi sto cercando di portare all'idea che si chiama Internet degli oggetti, no? Questa è una cosa che ormai è in atto da tempo. Cioè, se gli oggetti del reale si possono, diciamo, trasformare progressivamente in un indirizzo personalizzabile e quindi questa stanza, ognuna di queste sedie potrebbe avere un indirizzo, no? Ognuna di queste sedie potrebbe avere tante altre caratteristiche, sapere che adesso è libera, oppure adesso è occupata, o adesso c'è seduto Valerio Perna, oppure adesso c'è seduto Gabriele Stancato, per esempio. Oppure, dato che noi la possiamo controllare, possiamo sapere se si usura, se non si usura, se ci piace, se non ci piace, se la possiamo cambiare interattivamente di colori, perché quando arriva Valerio Perna, se lui non si vede la sua sedia intonata al suo maglione, lui si sente male. Tra 40 anni è quello che accadrà. Io come faccio a sedermi in una sedia marrone se sono vestito di grigio? Questo problema oggi inesistente, un domani sarà un problema vitale. D'accordo? Esattamente come le ragazze che si mettono la borsa sbagliata non riescono a uscire di casa. Giusto? Giusto? Un domani, immaginate un attimo proiettando il problema, ma come fai? Ma come facevano quelli nel 2017 a essere vestiti di grigio e sedersi nelle sedie marroni? Inconcepibile. Per darvi un esempio, d'accordo? Quindi questo discorso della personalizzazione, della oggettivizzazione, è un discorso che si chiama Internet degli oggetti. Sempre più l'oggetto, il singolo oggetto, diventa un fatto informativo in una rete informativa. Vediamo.
Se clicchi al mio testo, il codice generato, anche
a... col logo? Ammazza, gli stiamo a fare un servizio a... Dai. Allora, a lui. Vediamo col logo com'è. Ah, però devi registrarti. Ti devi registrare, però può essere che sia gratuita. Cioè io qua posso mettere la foto del mio gatto, per dire, no? Perché chiaramente questa è un'immagine personalizzata. Perché no? Registrati ora gratuitamente, adesso non mi metto... Però ti registri gratuitamente. Perché gratuitamente? Perché comunque con la tua email qualche cosa loro guadagnano con la tua email, è ovvio. È gratuita, ma entro certi limiti gratuita, però insomma...
Ma forse in principio c'è la tua di allora.
Ah, dopo 14 giorni la tua immagine va via e ti rimane questa. Vabbè, ho capito. Comunque, insomma, averci il QR code con il suo logo stampigliato. Vabbè, d'accordo. Allora, abbiamo fatto un giro su questo. Ma questa è la lezione di oggi?
No.
Ah no, perché mi stava prendendo un colpo. Ah no, questi sono gli approfondimenti della lezione di oggi. Va bene. Queste sono altre parti in cui questo tema si intreccia con alcuni aspetti di questa questione. Ok. Questo ragionamento l'abbiamo mai fatto a loro? Qua c'è un nuovo approfondimento di Gabriele Stancano. Eri molto attivo, Gabriele. Eri molto attivo. Ammazza, era attivo, evidentemente. Qua però la cosa interessante è che si è scordato quasi tutto. Cioè, che volevi qua? Qual era tutta la questione? Moretti, l'architettura parametrica, e perché questo ragionamento, ulteriore salto mortale, mi sembra quanto emerge dal discorso di Gabriele Stancato. Eccolo qual è il discorso, adesso ho capito. Questa è un'altra deriva di tutto il ragionamento, ed è la deriva sul problema del significato su cui stavamo ragionando. Ok, questa è quell'architettura tanto interessante, giusto? Qua siamo a Londra, è la Power Station trasformata in museo, e la Michela Falcone, che poi è finita a Londra, strani destini, ci parla di questa questione. Ovviamente bisogna fare i click e andare sui siti per capire la storia. In molti casi queste sono solo immagini che ci danno Brexit Passport. È cambiato il mondo da quei tempi, evidentemente. Sì. Questa è la rivista di questo. Questa è un'immagine che a me mi aveva incuriosito, perché erano passati un poco di tempo da quello di Wenders, e c'era questa immagine qua. Ah, ecco Valerio, che hai fatto il gioco delle domande, erano cattivissime, evidentemente mi piacevano. Immagini raccolte da questo. Ecco, questa me la ricordavo, era abbastanza interessante e carina. In un caso in cui proprio diventava proprio la persona viva l'elemento pubblicitario. Questo caso qua. Questa si riferisce a un aspetto dell'articolo, perché nell'articolo ovviamente si parla in un contesto abbastanza, si parla anche di altre architetture, in particolare si fa un paragone legato a Renzo Piano, no? Perché Renzo Piano, tutto sommato, che fa? Alla fine degli anni 70 fa il Bobourg, che è la macchina per antonomasia, no? È un'architettura che vuole essere macchina, più macchina di quella, quindi è, come dire, almeno dal mio punto di vista, una sorta di canto del cigno dell'oggettività, no? E poi pochi anni dopo fa questo Museo del Mare, che come si fa a non interpretare all'interno di questo ragionamento, no? Un ragionamento appunto legato all'arrivo della comunicazione e del simbolo dell'architettura. È chiaro che questo fa molte cose, ma la prima cosa che fa vuole creare un'allusione tra il tema nautico che lui rappresenta e il tema dell'architettura. Questo è un altro esempio abbastanza famoso, è l'arca di Gary, eccetera. Comunque, leggendo queste cose troverete sicuramente degli esempi. Bene, se non ci sono domande o cose, noi finiamo qua. Buon weekend. Cercate però di essere attivi nel corso, di leggere le cose, di cominciare a commentarle, di cominciare a intessere una relazione, oltre al fatto di sedimentare sempre un po' la lezione, prendendo appunti, rimettendolo un po' in sesto, che comunque è una cosa che noi vi chiederemo. Bene.